Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM specialist, e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Runtime Radio, la web radio geek. Eccoci qua, cari amici miei, bentornati sulle onde di Snap, architettura imperfetta che in questo caso si trasforma nel caffè con Luca Manelli. Ebbene sì, abbiamo di nuovo al microfono il nostro amico, collega, mentore e quant'altro, nonché istituzione vivente di Archicad, Luca Manelli. Benvenuto di nuovo qui con noi.
Ciao Roberto e ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Sono molto felice di essere qui ancora con te e con tutti voi. E niente, sorseggiamoci questo caffè e facciamo quattro chiacchiere, dai.
Un bel caffè prenatalizio, siamo vicino veramente a ridosso di Natale e stiamo già iniziando a farci male con forbici, scotch per fare tutti i vari pacchetti. Abbiamo ordinato come dei matti su Amazon e via discorrendo, abbiamo passato notti intere a cercare le liste migliori per fare i regali alle persone che ci stanno più a cuore, e il nostro buon Luca Manelli ha deciso di essere di nuovo qui con noi per farci un regalo che ci aveva preannunciato nella scorsa puntata. Io amichevolmente l'ho chiamato Archicad To Do, ma in realtà è una modalità di gestione delle problematiche che può tornarci veramente utile quando lavoriamo non solo da soli ma anche in gruppo. E qui Luca Manelli ci fa un grossissimo regalo perché ci spiegherà cosa intendeva nella scorsa puntata e ci introdurrà in questo nuovo mondo di to-do di Archicad.
Ok, allora, per prima cosa bisogna parlare delle problematiche, che è una funzionalità che è stata introdotta in Archicad, se non ricordo male, nell'Archicad 23, ed è andata a sostituire una funzione che c'era anche prima, che si chiamava in un altro modo, ma che non aveva la flessibilità che ha invece adesso, appunto, tutto ciò che riguarda la problematica. Facciamo un piccolo cappello introduttivo. A che cosa serve la problematica? Fondamentalmente, lo dice la parola stessa, serve a identificare dei problemi che ci sono all'interno del modello. Questi problemi possono essere identificati direttamente all'interno di Archicad oppure si possono anche importare. Per cui se qualcuno che collabora con noi, con un altro software, ci vuole mandare delle problematiche, ce le può mandare sotto forma di file BCF e Archicad è in grado di importarlo e andare a trasformare queste informazioni in problematiche che vengono lette all'interno di Archicad direttamente sul modello. Per cui il gestore delle problematiche serve proprio a questo, serve a poter andare a evidenziare e a identificare tutta una serie di problemi, tra virgolette, poi nella realtà non fa solo questo, direttamente sul modello. E questa è, diciamo, la sua funzione primaria. Poi nella realtà può essere utilizzato anche per magari andare a evidenziare degli elementi, nel caso in cui magari si sta lavorando in team con altre persone, senza quello che succede spesso all'interno degli studi di architettura con i classici foglietti, le stampe volanti e quant'altro. Si può andare a utilizzare Archicad andando a inserire, appunto, all'interno del gestore delle problematiche magari degli appunti che sono proprio riferiti o a degli specifici elementi, oppure, ancora molto interessante, a delle inquadrature, a delle viste, proprio perché il gestore delle problematiche è in grado di andare a scattare delle istantanee, più di una magari relativa a un determinato problema, e all'interno di queste istantanee si possono fare tutta questa serie di annotazioni che servono proprio per gestire la comunicazione. Per cui è un argomento estremamente interessante, non è sicuramente uno di quegli argomenti che, come può essere magari la modellazione tridimensionale, che appassiona un po' tutti, però assicuro che all'interno di un team di lavoro che può essere anche formato solamente da due persone, l'utilizzo del gestore delle problematiche e del relativo organizzatore delle problematiche può essere una marcia in più proprio per tenere traccia di tutto. Poi magari, se abbiamo tempo, vi posso spiegare anche un flusso di lavoro che si può utilizzare con il gestore delle problematiche, magari utilizzando i PDF, un tablet, i sopralluoghi in cantiere, eccetera, eccetera. Comunque, questo può essere un altro discorso. Per quanto riguarda quello che diceva Roberto, appunto, di fare una specie di to-do list, si può eventualmente organizzare la to-do list all'interno dell'organizzatore delle problematiche. Perché questo? Perché se io, ad esempio, che sono il capo progetto all'interno del mio studio, posso entrare all'interno del file, se poi il file è condiviso e si utilizza il Teamwork, meglio ancora, perché io all'interno dell'organizzatore delle problematiche posso andare a organizzare e evidenziare tutta una serie di criticità che devono essere magari sistemate all'interno del progetto, per cui, ripeto, io sono magari chi controlla il progetto, per cui entro, creo tutta questa serie di, chiamiamole sempre problematiche, però fondamentalmente sono delle annotazioni. A queste annotazioni posso dare delle priorità, che anche in questo caso possono essere molto comode proprio per dare un ordine di importanza a tutta questa serie di problematiche, e posso eventualmente, proprio se il file è condiviso, assegnare queste problematiche ai vari membri del team di lavoro. Qual è il vantaggio che abbiamo nel fare questo tipo di lavoro? Beh, fondamentalmente il vantaggio è dato dal fatto che Archicad si va a memorizzare tutto, per cui il fatto di andare all'interno di Archicad e assegnare questi compiti, tra virgolette, permette proprio di avere uno storico di tutte le cose che sono state assegnate. Per cui, per ritornare ai foglietti volanti, il foglietto volante lo si perde, l'informazione all'interno di Archicad non la si perde, per cui rimane lì. Archicad va a registrare logicamente la data, l'ora, a chi è assegnato, quando è stato fatto, eccetera eccetera, per cui permette appunto di avere una vera e propria to-do list di cose da fare, perché magari possono essere assegnate al lunedì mattina queste cose, e durante la settimana devono essere tutte sviluppate in modo tale che magari il venerdì c'è una revisione su tutto il progetto, e avendo queste informazioni all'interno di Archicad si può proprio andare a vedere e andare a spuntare tutta questa serie di cose da fare, se sono state fatte e quant'altro. Oltre a questo, ogni problematica può avere all'interno dei commenti, per cui si possono commentare i compiti dati, per cui chi li dà può mettere un commento, chi li deve andare a svolgere può magari dire ok, l'ho svolto una parte ma ho queste problematiche ulteriori, per cui può scrivere ulteriori commenti, eccetera eccetera. Per cui questo diventa un vero e proprio sistema di condivisione, dialogo e di organizzazione del lavoro all'interno direttamente del software, che può essere portato avanti con, vi dico, è un'operazione per imparare a usare il gestore delle problematiche, è una cosa estremamente semplice, per cui basta solamente capire come funziona, che cosa può fare e poi metterlo in pratica, ma assicuro che una volta che avete capito come funziona è eccezionale, estremamente interessante. A maggior ragione poi, come dicevo all'inizio, è un sistema che serve anche per comunicare con chi è all'interno della filiera BIM e utilizza un altro software che non è Archicad.
Certo, è molto interessante. Stavo guardando che, visto che è una funzione che non utilizzo, ma inizierò a utilizzarlo, perché è davvero molto produttivo, praticamente la problematica si può assegnare a qualsiasi elemento all'interno del modello essenzialmente, e quindi si può creare, se ho capito bene, una problematica che si può utilizzare, come dicevi anche tu, tramite il file BCF, oppure con il PDF volendo. Sì. La cosa interessante è che a queste problematiche si può assegnare un tag. Il tag, per esempio, può essere semplicemente, da quello che vedo, si può mettere la priorità, che è suddivisa tra bassa, media, alta, urgente, poi c'è lo stato, il tipo e via discorrendo. E essenzialmente si possono anche mostrare tutte le problematiche relative a un singolo oggetto, quindi voi avete un'organizzazione della problematica distinta per oggetto, quindi potete andarla a risolvere una per volta, appunto come diceva Luca, mettere un commento per spiegare perché non è stata risolta completamente e via discorrendo. Sicuramente questo è davvero utile, perché oltre a saltarvi i vari foglietti volanti che girano sempre sulle nostre scrivanie, tra un disegno, tra un appunto, tra il fatto mi devo ricordare di spostare quel pilastro, oppure quel pilastro si va a incrociare con una trave e non va bene, questa metodologia può essere davvero utile, più che altro perché concentra diciamo, l'area progettuale all'interno di un unico programma. Quindi voi non dovete saltare, ad esempio, sul vostro programma di to-do, oppure non dovete saltare sul vostro blocco note, segnarvi tutto quanto, andare indietro, avanti, cercare quali sono le cose che dovete mettere a posto, oppure anche quelli digitali, ci sono dei blocchi, blocco note digitali. Ma in questa situazione voi, una volta che entrate all'interno di Archicad, trovate tutto quanto elencato e si tratta semplicemente di seguirlo. Chiaramente, a maggior ragione, quando si passa a lavorare in compagnia, mettiamola così, e soprattutto in una gerarchia, questa diventa decisamente utile nelle fasi continuative di revisione, che avvengono spesso e sovente, praticamente una volta alla settimana, essenzialmente. Lunedì, come diceva Luca, è un buon esempio. E io credo che questa gestione delle problematiche, che è chiamata così, diventa sicuramente molto utile nella progettazione anche di tutti i giorni, perché appunto vi segnate cosa c'è che non va e voi non dimenticate niente, anche perché non dovete, tra l'altro, spostarvi su qualcos'altro per segnarlo, ce l'avete tutto lì e l'attenzione rimane lì. Come spiegavo spesso nell'altro podcast che conduco con Filippo Strozzi, che si chiama A2 ed è focalizzato appunto sul lavoro con gli strumenti informatici, l'attenzione è una cosa che bisogna cercare di mantenerla alta. Anche il semplice passaggio da un programma all'altro diventa un punto di disattenzione, perché magari vi spostate, magari prendete la lista dove state segnando le cose e ne vedete altri tre punti e magari vi scordate quello che stavate facendo e voilà, la vostra produttività incomincia a cadere perché l'attenzione di conseguenza cade. Quindi davvero grazie Luca per questa ottima indicazione di come utilizzare questa parte di Archicad, e ci spiegavi, adesso non so se vuoi già entrare adesso nel merito della gestione di quello che può essere all'interno di un cantiere con i file PDF che accennavi prima.
Sì, guarda, in maniera molto molto semplice, una delle caratteristiche che ha la problematica è che si possono importare eventualmente delle problematiche, per cui indicativamente sono delle annotazioni, direttamente da documenti PDF. Questa funzione risulta particolarmente comoda in tante situazioni. Un campo di applicazione potrebbe essere magari proprio il fatto di dire: ok, devo andare in cantiere, indipendentemente dalla dimensione del cantiere, può essere un cantiere piccolo, grande, l'importante è capire il funzionamento di questa cosa. Però ammettiamo che devo andare in cantiere a fare il classico sopralluogo e al posto di andare con dei disegni cartacei io preferisco muovermi magari col mio tablet. Il tablet magari è munito anche di pennina, certo, per cui posso scrivere, posso fare annotazioni e quant'altro. Allora, la procedura semplice è questa, nel senso, io da Archicad che cosa vado a fare? Vado a esportare i PDF, li posso esportare o dalle viste o li posso esportare dai layout, non ha importanza. Ok, ammettiamo che li esporto dai layout in modo tale che ho una informazione diretta proprio sulla tavola. Ok, allora io poi vado in cantiere, mi apro la planimetria di riferimento e inizio attraverso il mio tablet con la mia penna a fare tutta una serie di annotazioni sul vero e proprio PDF, per cui devo andare a creare l'annotazione all'interno del PDF. Una volta che ho fatto tutto questo sopralluogo con tutte le indicazioni sui PDF e quant'altro, i PDF io li posso poi andare a importare all'interno di Archicad attraverso il gestore delle problematiche. Questo tipo di operazione che cosa va a fare? Non è che mi va a importare il PDF, vado a importare solo ed esclusivamente l'annotazione. L'annotazione Archicad la vede come una immagine, per cui fondamentalmente io vedo delle immagini che poi attraverso la visualizzazione o meno della problematica posso andare a nascondere, per cui le posso attivare quando mi servono e poi logicamente le posso nascondere, archiviare, eccetera eccetera. Però questo può essere utile perché se magari il cantiere è lontano, la persona che fa il sopralluogo fa tutte le annotazioni, poi prendi i PDF, magari sono caricati all'interno di una cartella condivisa e chi è in studio nel giro di pochi minuti ha già la possibilità di andare a importare questi PDF all'interno di Archicad, per cui può servire questo flusso di lavoro anche per essere estremamente rapidi, non perdere le informazioni, avere tutte le informazioni, usare Archicad non solamente come un database grafico, ma anche come un file o un modello che può essere utilizzato anche per tutte queste fasi di gestione del lavoro. E come dicevo prima, il fatto di avere all'interno di Archicad mi permette di avere un posto dove sono sicuro che ci sono. Archicad registra la data, registra tutta una serie di informazioni che possono essere estremamente utili e comode proprio per fare, diciamo, il controllo dell'intero progetto. Poi un'altra cosa molto interessante è che io all'interno di Archicad posso fare la gestione delle revisioni, per cui se io ho fatto, che ne so, le mie annotazioni sulla tavola, poi magari ho la necessità, magari la volta dopo, di trasferire queste informazioni all'interno della tavola, ma in una tavola che ho generato io, per cui magari tutte queste modifiche che io sono andato a individuare mi daranno lo spunto per creare un'ulteriore revisione. Allora posso prendere le informazioni che ho importato all'interno del gestore della problematica, andarle a trasformare in una revisione, in modo tale da avere la classica nuvoletta riportata all'interno del disegno di Archicad, avere quali sono gli elementi che sono oggetto della revisione e avere all'interno delle tavole, per cui nel book di layout dove vado a creare il fascicolo della revisione, avere la tavola con la classica tabellina che mi identifica revisione ad esempio 2, quando è stata aperta, di che cosa si tratta, eccetera eccetera, in modo tale che all'interno delle singole tavole poi avrò la cronistoria di tutte le modifiche che il progetto ha subito nel tempo e nella sua gestione e costruzione.
Ed è una cosa spettacolare, ragazzi miei, questo è subito da andare a provare in cantiere, ma di corsa, perché rimarrete stupiti, perché avere la possibilità di fare, diciamo, un import-export delle problematiche da una parte all'altra utilizzando essenzialmente strumenti digitali è veramente fantastico, soprattutto perché riuscite a tenere tutto quanto sincronizzato. Io lo so cosa state pensando, perché guarda caso ho scritto un articolo che dovrebbe uscire proprio questo mese di dicembre, proprio riguardo a come può essere gestito all'interno del cantiere una situazione di questo tipo. Soltanto che spiega un'altra storia l'articolo, però è molto interessante, perché comunque in cantiere c'è ancora un certo peso della carta, si usa ancora tantissima carta in cantiere per i progetti, per le tavole, per controllare tutto quanto, e prendere spunto da quello che ha detto Luca per riuscire a digitalizzare anche questa fase di revisione delle problematiche non è poco conto, continuo a dire. È un flusso di lavoro che ringrazio Luca per avercelo spiegato, e io spero vivamente che gli ascoltatori si mettano lì e inizino a utilizzarlo anche loro. E volevo chiederti invece un'altra cosa che riguardava appunto a questa problematica delle revisioni con il PDF, se è necessario per forza l'utilizzo del software Bluebeam Review oppure si può utilizzare anche senza, cioè liberamente col solo Archicad e i file PDF.
Si può utilizzare anche senza, nel senso che il PDF viene importato direttamente attraverso il gestore della problematica, per cui non serve fare nessun tipo di installazione. Considera che la connessione Bluebeam si appoggia alla gestione interna di Archicad della problematica, per cui è il contrario, ok? Non è il plugin che ti permette di fare una determinata cosa, ma è Archicad che ti permette di fare questa gestione e il plugin si appoggia.
Certo, bellissimo. Io veramente ti ringrazio tantissimo, perché è una cosa che voglio sperimentare, non l'ho mai sperimentata, perché appunto ho un altro tipo di approccio, diciamo, dal punto di vista del cantiere, ma per il semplice fatto che utilizzo, diciamo, il BMX tendenzialmente quando sono un po' in crisi, nel senso che non riesco a farmi capire, che può capitare durante la vita di cantiere riuscire a vedere delle situazioni un po' particolari, tendo ad utilizzare il BMX, e invece mi metto anch'io dalla parte dell'approccio vecchio delle tavole in PDF come se utilizzassi delle tavole cartacee, quindi le annoto direttamente con il software sull'iPad, però non ho mai utilizzato la gestione delle problematiche. Mi hai dato un tassello per aumentare la mia produttività, ne sono ben felice e spero che anche gli altri ascoltatori apprezzino questo bellissimo consiglio che ci ha dato Luca per quanto riguarda la gestione delle problematiche e le revisioni dei file PDF e i successivi controlli da fare in studio. Davvero ottimo, non vedo l'ora di guarda, staccherei quasi il podcast per andare a fare subito una prova. Sono fatto un po' così, io quando ci sono le novità mi getto così di brutto. Visto che siamo in area di consigli, hai qualche consiglio anche da darci sulla modellazione così, en passant?
Ma sì, guarda, un consiglio di modellazione quando ci sono i mezzanini o i piani o le variazioni di quota all'interno di un piano. Ecco, visto che ogni tanto mi viene fatta questa domanda. Allora, giusto, vediamo di cercare di mettere un po' di dare un paio di regole. Allora, perché mi è capitato di vedere che quando c'è una variazione anche di solamente un metro, ci sono le persone che fanno un ulteriore piano. Ok, allora, evitiamo di farlo. Nel senso che se abbiamo una situazione dove c'è un vero e proprio mezzanino, per cui o un soppalco, dove prendiamo magari il soppalco, dove abbiamo al di sotto del soppalco abbiamo, che ne so, un'altezza di 2,20, 2,30, per cui comunque le persone possono entrarci senza particolari problemi, e al di sopra del soppalco abbiamo la possibilità di accedere al soppalco, allora in quel caso andiamo a creare il piano, poi il piano del soppalco. Ok, per cui questo diciamo che è una regola che la si può tranquillamente adottare. Nel caso in cui invece abbiamo una variazione di quota che può essere superata con 2 o 3 gradini, allora io consiglio di fare una cosa di questo tipo: impostare la quota del piano sulla quota più bassa. Ok, ammettiamo che abbiamo una quota d'ingresso, abbiamo 2 o 3 gradini e abbiamo la variazione di quota, per cui andiamo 2 o 3 gradini, okay, a salire. Ok, allora la quota più bassa, che è quella di ingresso, la diamo al piano, cioè la impostiamo sul piano. La variazione di quota gliela facciamo fare ad esempio a un solaio. Ok, che cosa succede? Succede che questa variazione di quota rientra all'interno del piano di Archicad, non è esterna al piano. Ok, rientra all'interno del piano di Archicad, e il concetto di modellazione è proprio questo, cioè far rientrare questa variazione di quota all'interno del piano di Archicad. Perché questo? Perché questo ci permette di non impazzire troppo nella visualizzazione planimetrica, ci permette di utilizzare in maniera estremamente semplice nell'inserimento degli elementi la gravità, per cui la funzione di gravità, di gravitare gli elementi, ad esempio appunto al solaio. Per cui se io ho da inserire degli arredi, basta che attivo la gravità degli oggetti ai solai, posso andare senza preoccuparmi della quota di posizione dell'oggetto, avendo attivo la gravità sono sicuro che quell'oggetto verrà posizionato al di sopra del solaio. Per cui questa può essere una regola anche in questo caso da utilizzare, e se vi interessa vedere come è stata un po' organizzata, c'è un progetto gratuito che si può scaricare dal sito Graphisoft, dall'Help Center. Eventualmente, se nella descrizione del podcast, Roberto, si può mettere un link, magari metti direttamente, certo, il link. Ed è un progetto appunto gratuito di questo edificio, ci sono delle variazioni di quota all'interno di questo edificio, e nel piano, se non sbaglio, nel piano terra, c'è proprio un esempio di questo tipo che ho appena raccontato, per cui può essere magari utile proprio poterlo eventualmente vedere direttamente all'interno di questo progetto. Per cui questo è un po' un consiglio per gestire queste situazioni di modellazione.
Ottimo, prendo subito nota come sempre, seguite i consigli di Luca che poi vi torneranno sicuramente utili nella modellazione, perché capita a volte di avere questi dislivelli, nel senso che è tutto bello, è tutto facile nella progettazione ex novo, ma vi capiterà anche nelle case di qualche anno semplicemente di trovarsi dei differenze di quota, e bisogna anche iniziare a imparare a gestirle, perché spesso facciamo riferimento ai progetti nuovi ed è relativamente più semplice. È capitato spesso, almeno per quanto mi riguarda, andare sugli edifici esistenti, e bisogna gestire non solo queste problematiche ma anche tante altre in cui la forometria viene veramente in aiuto, e prendete nota di questo consiglio, che ho roccolato anche questo, troverete nelle note dell'episodio il link per andare a vedere questo particolare modello tridimensionale, così potete iniziare a visualizzare qual è il metodo migliore per riuscire a gestire questa parte della progettazione che può capitare nel corso della propria professione, sia sul nuovo che sul vecchio, per intenderci. A proposito sempre di progettazione e di Archicad, parlottando, perché ogni tanto parlottiamo anche io e Luca oltre fuori il podcast, di questo veramente è veramente una parte fondamentale dell'amicizia che ci lega con Luca, mi raccontava che nella scorsa puntata, quando abbiamo parlato del rilascio dell'update 2 di Archicad 25, che venivano introdotte molte funzionalità, alcune più evidenti e altre meno evidenti, ci siamo dimenticati, sia io che lui, di parlare di una funzionalità che riguarda zone, che è passata un po' sottotono, l'abbiamo definita così.
Ecco, infatti è vero, c'hai ragione. Allora, avevamo, se non mi ricordo male, avevamo detto che uno degli aggiornamenti, una delle funzionalità che erano state introdotte era quella di poter andare a visualizzare all'interno delle sezioni le informazioni dedicate alle zone. E questa è una novità molto molto importante proprio per una questione di rendere il più leggibile possibile le sezioni, specialmente a chi non è avvezzo alla lettura di questo tipo di rappresentazione grafica. Oltre a questo, però, c'è una cosa in più che si può andare ad adottare. Perché? Perché all'interno dello strumento etichetta è stato aggiunto una etichetta intelligente dedicata proprio alle zone. Ok, e questa è una funzionalità che volendo appunto la si può utilizzare nelle sezioni, ma la si può utilizzare anche in pianta. Perché questo? Perché il timbro di zona può essere fatto sparire oppure nascondere attraverso le opzioni vista modello. E uno si chiede, sì, ma se io tolgo il timbro di zona, che cosa posso fare? Beh, posso andare a richiamare le informazioni della zona utilizzando le etichette. Qual è il vantaggio di tutto ciò? Beh, il vantaggio fondamentale è che ho la possibilità di, in base al tipo di vista, per cui in base al tipo di rappresentazione che voglio avere, posso in questo momento andare a utilizzare n tipi di etichette che riportano n tipologie di informazioni. Facciamo un esempio. Se io ho una scala al 200 o al 500, io voglio visualizzare della mia zona, ad esempio, solamente o il nome della zona o il numero della zona. È vero che questa cosa la potevo fare anche prima, perché i timbri di zona di Archicad hanno la possibilità di essere parametrizzati in base alla scala, per cui di default ho tre scale, 200, 100 e 50. Perfetto. Oltre a queste tre scale però io non vado. E per queste tre scale posso definire per ogni tipo di rappresentazione un gruppo di informazioni che voglio visualizzare. Ok. Però ammettiamo di avere più esigenze. Per cui ho la mia scala al 500 dove voglio vedere solamente il numero della zona. Ho la mia scala al 200 che voglio vedere non il numero della zona ma voglio vedere la destinazione d'uso. Poi ho la mia rappresentazione al 100 dove voglio vedere, che ne so, il nome della zona e i rapporti illuminanti. Nella scala al 50 ho la necessità di vedere il nome della zona, magari delle informazioni relative a superficie e volume, e in un altro tipo di planimetria che potrebbe essere quella dedicata agli arredi, vorrei avere il timbro che mi dà la destinazione d'uso, la superficie e magari, che ne so, la finitura del pavimento, magari il perimetro della zona, in modo tale da avere velocemente un dato sul riferimento per quanto riguarda i battiscopa, oppure voglio sapere all'interno del timbro tutta una serie di informazioni relative proprio a quella zona. Allora, adesso io non so di quanti timbri fondamentalmente ho parlato, però mi pare di aver buttato lì 5 o 6 timbri, ok?
Anche di più.
Ecco. Allora, questa cosa qui adesso io la posso fare utilizzando appunto l'etichetta, e ricordo anche che l'etichetta è, per prima cosa, intelligente, cioè si associa in automatico alla zona. La posso andare, passatemi il termine, a sparare dentro all'interno delle zone, perché Archicad ha un sistema di etichettatura automatico, per cui volendo, se ho 100 zone all'interno della planimetria, non mi interessa, una volta che ho evidenziato quell'etichetta, gli ho dato il suo lucido, gli dico, a tutte queste zone buttaci dentro l'etichetta, e lui me la inserisce, andando a leggere le informazioni in automatico, e poi questo mi permette, avendo un'etichetta associata, di o eventualmente andare ad aggiungere dei dati all'etichetta e automaticamente questo dato viene compilato, oppure modifico la zona o modifico un qualche dato della zona e automaticamente l'etichetta viene aggiornata, come può essere aggiornato un timbro. Fondamentalmente, qual è il vantaggio vero e proprio? Il vantaggio è che io, senza conoscere una stringa di GDL, perché vi ricordo che i timbri di zona sono comunque degli oggetti parametrici, posso andare a creare i miei timbri personali utilizzando le etichette. E questo è, secondo me, un enorme vantaggio,
sì,
perché permette di fare veramente tante, tante, tante cose utilizzando le zone.
Esatto, permette anche alle capre come me, che non utilizzano il linguaggio GDL, di iniziare a rendere un po' più intelligente il modello, e questo in modo facile, intendo, perché comunque il GDL io non l'ho mai aperto una volta. Un giorno di questi, quando avrò un attimo di tempo, lo aprirò e guarderò di che si tratta. Davvero interessante questa cosa qua dell'etichettatura delle zone in modo intelligente. Anche questo un'altra cosa da provare subito, in qualche modo a implementarla nel proprio workflow e vedere cosa e cosa non si riesce a fare. E davvero grazie anche Luca per questa dritta, che diventerà utilissima anche questa nella progettazione di tutti i giorni. Sono quelle cose che ti salvano la vita, perché comunque capiterà, almeno a me capita nei progetti esecutivi, di inserire il richiamo all'interno della pianta, dell'ambiente. Metto oltre al nome dell'ambiente, metto i metri quadri, qui è abbastanza semplice. Poi bisogna iniziare a mettere magari il tipo di pavimentazione e il tipo di finitura delle pareti e il tipo di finitura del soffitto. E quindi sono certo che questa cosa mi salverà un po' di tempo, ipotizzo, e lo metteremo poi in pratica. E grazie ancora a Luca. Oggi veramente in questa puntata ti ho ringraziato tantissimo e hai buttato delle perle.
Ci sono un po' di perle, effettivamente.
Sì. Hai buttato lì delle perle. Questa puntata di fine anno è davvero da incorniciare. A proposito di fine anno, ovviamente qua, come sapete, io e Luca ci conosciamo ormai da qualche anno e ormai abituato alle mie domande fuori tema, perché facciamo diciamo una specie di scaletta insieme. Poi intanto gliene butto una domanda lì, le domande a sorpresa, che così rende un po' frizzante la risposta di Luca, che così almeno ci racconta qualcosa di suo, perché vado sempre sul personale alla fine quando gli faccio queste domande fuori tema. Volevo chiederti, siamo a fine anno, sto iniziando a fare anch'io un po' di bilanci della mia professione, del mio lavoro, del mio, diciamo, questa nuova etichetta che mi è stata affibbiata di content creator, che è una cosa che devo ancora capire bene di che si tratta, ma prima o poi lo capirò. Sto iniziando a tirare giù un po' le fila e volevo chiedere a te, visto che siamo qua davanti a un caffè, è una domanda che ti farei anche di persona, un bilancio di quest'anno del 2021 tra alti e bassi, com'è andata anche dal punto di vista personale e professionale?
Bah, è andata bene, nel senso che il lavoro c'è,
bene.
Ho tanti progetti in testa.
Perché hai sempre tanti progetti, ne hai sempre tantissimi.
Sì, sono riuscito a fare tutto quello che mi ero prefissato di fare, questo è già un...
fondamentale, un bel risultato.
Assolutamente sì, perché adesso noi stiamo parlando del portale Learn, però il portale Learn a quest'ora l'anno scorso, almeno parlando di quello italiano, non c'era. Siamo usciti il 3 di maggio, siamo andati online con il portale, però per arrivare a quell'obiettivo c'è stato fatto, almeno da parte mia, un lavoro dietro di caricare tutto il materiale, organizzare eccetera eccetera, poi vabbè c'è stato fatto tutto un lavoro di comunicazione dove io non c'entro niente, è stato svolto da altre persone in maniera estremamente egregia, però tutta la parte, diciamo, di creazione dei contenuti e quant'altro è stato un lavoro che ho svolto io. E così a spannometrico vi posso dire che avremo più o meno all'interno del portale circa un 300-350 video.
Mazza.
Sì, tra corsi, webinar e quant'altro, per cui è tutto materiale che è stato caricato da me uno alla volta e collegato all'interno del portale in modo tale che le persone che navigano hanno la possibilità di vederlo così come è impostato, è impostata la visione all'interno del portale Learn. Per cui questo è stato un lavorone, veramente. Devo dire che ci sono state delle, perché avevo delle scadenze, c'era, vabbè, la deadline era il 3 di maggio,
certo.
Però nella realtà doveva essere terminato prima, circa un mese prima, e ci sono stati dei momenti abbastanza difficili dove facevo un po' fatica anche a dormire la notte perché avevo sì, ho avuto un po' di timore di non riuscire,
sì.
Però alla fine, vabbè, è andata bene, ce l'ho fatta, eccetera. Poi sono riuscito a stare dentro nei tempi, perché ricordo che comunque abbiamo dei corsi che per gli architetti rilasciano dei crediti formativi, per cui anche lì è stato un obiettivo che è stato raggiunto. Questa parte qua io non l'ho seguita, ho preparato solamente del materiale, ma è stata seguita da un'altra persona, anche lì è stato fatto un ottimo lavoro.
Stavo pensando che è incredibile che sia passato solo neanche un anno dal portare Learn. Io lo davo quasi per scontato che ci fosse già da più tempo, renditene conto.
No, è da maggio, effettivamente sembra che sia passato molto più tempo, ma fino a marzo eravamo su quello che era, si chiamava Archicad Academy. So che ormai passata nel dimenticatoio, però bene così da un lato, però sì, eravamo su, da un'altra parte, ecco. Siamo riusciti a fare il primo corso ibrido con il corso B-Specialist, che è andato molto bene, abbiamo riempito l'aula in pochissimo tempo. Le persone che hanno partecipato, abbiamo avuto un feedback veramente molto alto, infatti abbiamo fatto compilare un questionario di 4 domande, proprio molto semplice. Abbiamo chiesto un feedback, abbiamo chiesto dei suggerimenti, se è stato interessante o no, e il feedback che c'è stato è stato molto molto interessante per me, ma sono stato molto contento perché sono stati tutti contenti di aver fatto quel corso e hanno imparato cose nuove, e per cui ti dico, sono molto 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 contento di quello che è stato fatto, di quello che c'è in cantiere, perché logicamente io sono una persona che non si ferma mai, però
diciamo, l'abbiamo
tutta
capito,
l'azienda non si ferma mai. Ecco, per cui ci sono altre cose in cantiere, sto lavorando su degli ampliamenti di corsi e su nuovi corsi, per cui sono molto molto contento, molto gasato, ecco, diciamo così.
Ecco. Un bel bilancio di questo anno 2021, sono molto contento, e come ti avevo preannunciato, immaginavo che questa possibilità di interagire direttamente con i docenti sarebbe stato veramente un cambio di marcia. Me l'hai confermato con i feedback che ti sono arrivati, e ne sono davvero contento, perché secondo me questa qui è la strada proprio giusta, è nata da una tua idea e sono convinto che farà strada e forse farà addirittura scuola, perché è un approccio molto interessante. Io mi metto sempre dalla parte di chi apprende, che sta da questa parte dello schermo dove c'è un video che mi spiega qualcosa, e avere la possibilità di interagire col proprio insegnante è quella parte che unisce l'insegnamento classico fatto di persona con l'insegnamento a distanza. E bene o male possiamo dire, grazie anche a questa pandemia che ci ha messo di fronte a questa difficoltà, chiamiamola così, di poter interagire con delle persone che stanno distanti. E ovviamente il nostro buon Luca Manelli ha colto l'occasione, l'ha messa subito in pratica, ottenendo degli ottimi risultati, davvero. Complimenti Luca per questi corsi con l'ausilio, diciamo, dell'interazione personale, che sicuramente avrà pagato i tuoi alunni, ma sono convinto che, conoscendo i miei polli, ci sarà un altro corso Bean Specialist, immagino, il prossimo anno.
C'è, assolutamente. Il primo sarà a febbraio. Adesso stiamo ancora ultimando le ultime cose, però indicativamente dopo l'Epifania sarà disponibile per l'iscrizione all'interno del portale. Abbiamo fatto una piccola variazione, abbiamo ampliato leggermente il numero dei partecipanti, non di tanto, però abbiamo pensato di ampliarlo, anche perché rimane comunque un corso intimo, rimane comunque un corso dove c'è l'interazione, però visto che abbiamo, quando abbiamo fatto la primo lancio, abbiamo praticamente, siamo andati in sold out in brevissimo tempo e subito dopo abbiamo continuato a ricevere delle richieste, per cui abbiamo pensato di ampliarlo leggermente. Ci saranno delle cose interessanti all'interno del corso, spero che almeno io le reputo interessanti, perché almeno per quanto riguarda le live, ecco, diciamo in questo modo, perché la parte registrata è lo zoccolo duro del corso, ma poi la parte live è quella dove appunto c'è più interazione e visto che durante l'ultimo corso sono venuti fuori degli argomenti che sono stati proprio tirati fuori dalle persone che hanno partecipato e sono interessanti da dover poi andare ad affrontare, a condividere, per cui direttamente all'interno del live ci sarà organizzato proprio questo tipo di nuovi argomenti, chiamiamoli in questo modo, che andranno ad ampliare tutta la parte, diciamo, di offerta formativa, e di questo sono molto molto contento. Sto preparando un po' di materiale in questo periodo e niente, come dicevo appunto, ci sarà a febbraio, lo lanceremo ai primi di gennaio, ci sarà la possibilità di iscriversi. E mi sono dimenticato una cosa prima, quando mi hai chiesto delle cose fatte, ecco, c'è una cosa a cui tengo particolarmente, che è la mia newsletter mensile.
Ah sì, è vero.
Ecco, che abbiamo fatto una scelta di cambiare leggermente, diciamo, il modello comunicativo, e da luglio di quest'anno abbiamo pensato di farla monotematica. E abbiamo visto che questo tipo di scelta piace molto, piace tanto, perché permette a me permette di raccontare una funzionalità, uno strumento, un qualcosa in maniera più approfondita. Non è una cosa buttata lì e si riesce, attraverso quello che scrivo, attraverso i vari link che ci sono all'interno della newsletter, di dare delle informazioni più complete. E poi niente, abbiamo avuto dei feedback su questo format, chiamiamolo in questo modo, e niente, per cui sono molto contento anche di questo risultato.
Non ne abbiamo mai parlato, te lo do in diretta, del feedback. Mi piace molto questa newsletter, chiamiamola verticale, un po' più verticale sull'argomento. E non penso di essere l'unico, ma io lo dico lo stesso come suggerimento: salvatevi queste newsletter da qualche parte, in una cartella del vostro programma di posta elettronica, oppure direttamente come stampa delle mail che viene inviata, in modo tale che vi fa un prezioso archivio di dritte, chiamiamole proprio così, di dritte su argomenti che vi possono magari non tornare utili subito, perché in quel momento della vostra giornata o del mese può darsi che non venga utile nella progettazione, ma fidatevi che vi verrà utile prima o poi, e quindi averla lì sotto mano, i consigli di Luca Manelli direttamente indirizzati sul problema, rende decisamente la vita molto più facile. Questo bisogna dartene atto, non ti ho mai dato il feedback, complimenti, scelta ottima, e come mi ha detto conferma anche gli altri utenti della newsletter la percepiscono così, ne sono molto contento.
Sì, bene, sono contento anch'io, guarda, parecchio.
Ottima scelta, anche perché fare certe scelte è sempre un po' difficile, nel senso, cambi qualcosa, magari non piace più e bisogna tornare indietro, invece avere la positività di un feedback aiuta davvero a indirizzare gli sforzi.
È vero, ti dico, questi poi sono anche degli esperimenti che facciamo, e quando dico facciamoli li penso io e li pensa la persona che si occupa del marketing all'interno di Graphisoft Italia, per cui è proprio un dialogo, e dal dialogo poi nascono le idee, e quelle fattibili le mettiamo in pratica, e quelle un po' meno fattibili vediamo di lavorarci sopra per creare,
renderli, per materializzarle.
Sì, anche perché ti dico, una delle cose che ci sarebbe piaciuto fare in questo 2021, e non è detto che le faremo nel 2022, non lo so, vedremo adesso, perché poi di cose in ballo ne abbiamo tante, era pensare di farmi fare delle dirette.
Certo.
Per cui delle dirette, non solamente i webinar, che chi ha seguito i miei webinar, chi segue i webinar Key Club o ha seguito quei due o tre webinar che ho fatto aperti a tutti, io li faccio, vabbè, logicamente sempre in diretta, c'ho sempre la webcam accesa, per cui mi si vede. è un po' come avermi davanti che sto parlando, però l'idea era quella di pensare a fare delle dirette, anche in questo caso monotematiche, però anche lì ci sono, noi abbiamo tante cose in ballo, per cui non è detto che si riescano a fare tutte, però come dicevo, tutte queste idee arrivano da un dialogo e da buttare lì sul piatto tutta una serie di cose che potenzialmente si possono fare in tanti modi, per tanti obiettivi, eccetera. E niente, alcune vedono la luce in breve tempo, altre ci vuole più tempo, altre vedono la luce ma magari qualcuno non si accorge che è stata fatta questa variazione, come ad esempio magari quella della newsletter, che non è che l'abbiamo pubblicizzata, abbiamo fatto la newsletter, abbiamo cambiato il format, però come hai anche detto tu, è un format che comunque funziona ed è interessante, ma anche tu hai detto giustamente, può diventare un archivio di informazioni, e infatti l'idea è nata proprio da quello, cioè dare la possibilità alle persone magari di archiviare queste newsletter, crearsi dei PDF, fare un qualche cosa e avere un piccolo archivio con delle informazioni proprio dedicate magari allo strumento, alla funzione o quant'altro.
Confermo tutto quanto, aggiungo che l'interazione, appunto come spiegavi, tra le persone permette appunto di arrivare a certi obiettivi. Hai fatto l'esempio della newsletter, che è stato diciamo un lavoro di concerto, ma come tanti altri progetti che avete dietro le quinte lì in Graphisoft, ma anche semplicemente poter ascoltare i vostri alunni, chiamiamoli così, direttamente, che vi suggeriscono degli argomenti da affrontare, e questo viene riversato all'interno dei corsi, e sicuramente questo lo rende decisamente più partecipato e sicuramente più efficace. Questo è una cosa ottima, perché spesso si tende a rimanere posizionati fermi sulle proprie idee, questo invece dà una bella flessibilità mentale, ma soprattutto permette di progredire. Questa è sicuramente un'ottima cosa e te ne do atto, perché ovviamente se non c'è nessuno che dà le idee, o perlomeno non c'è neanche nessuno che le mette in pratica o ha intenzione di metterle in pratica, è inutile parlare.
Assolutamente, ma guarda, ti dico adesso, non ti dico l'argomento, non ti dico il perché e il per come, però sto lavorando assieme a un'altra persona di Graphisoft Italia a la creazione di materiale per uno specifico argomento. Non te lo dico perché ci stiamo ancora appunto lavorando, però è uno specifico argomento che può essere estremamente interessante un po' per tutti gli utilizzatori di Archicad. E una delle cose che stiamo facendo è quella di andare a interpellare, chiedere un'oretta di tempo, perché alla fine poi si svolge tutto in un'oretta, a dei nostri clienti di poter fare quattro chiacchiere con me su questo argomento e farmi dire che cosa fanno, quali sono le criticità che hanno riscontrato, quali sono le problematiche, eccetera eccetera, proprio perché questo dialogo appunto serve per raccogliere idee, raccogliere informazioni, e se dobbiamo fare del materiale, che facciamo del materiale che sia proprio utile e che serve proprio a chi utilizza Archicad, perché magari a me può venire in mente un qualche cosa, ma io non sono lì a fare il progetto di quella determinata cosa, per cui è giusto farsi dire come fanno e che cosa serve da chi effettivamente tutti i giorni fa quella cosa.
Certo, decisamente mirato, questo è sono già qua che mi sfrego le mani, perché salterà fuori qualcosa di sicuramente interessante, perché stai avvicinando la distanza tra chi insegna e chi diciamo mette in pratica, mettiamola così. Diventa quasi un laboratorio. Siamo proprio a livelli del laboratorio di progettazione architettonica, dove hai praticamente l'insegnante che si siede di fianco a te e ti spiega come fare le cose, e si affrontano insieme le criticità che derivano dall'utilizzo di uno strumento. Chiaramente direi che questo è uno sforzo di altissimo livello. Sicuramente tutti gli utilizzatori di Archicad ne trarranno beneficio. Bellissima idea, complimenti, e grazie per averci anche dedicato questa bella news all'interno di questa puntata.
Bene, sono contento. Non vi posso dire l'argomento perché vabbè, in questo momento non è possibile, però dovrebbe vedere la luce, diciamo, indicativamente dopo l'estate, ecco.
Indicativamente, okay, benissimo. Così. con questa, diciamo, previsione di lungo raggio diventa davvero interessante affrontare questo inverno, diciamo. Abbiamo una speranza per il futuro, mettiamola così, dai.
Bene.
Direi che a questo punto, se non hai altro da aggiungere, se no altrimenti siamo qua alle orecchie ben tese, possiamo andare direttamente a salutare i nostri eroi che ci hanno ascoltato fino adesso.
Sì, no, beh, per oggi non ho altro da dire. Vabbè, ci sarebbero altre cose, ma magari facciamo un'altra puntata a gennaio, tanto ormai è diventato, sì, un appuntamento fisso più o meno mensile, no? Per cui possiamo, sì, sì, dire, dai, a gennaio facciamo un'altra puntata e tiriamo fuori qualche altra cosa che può essere eventualmente interessante.
Sì, certo, anche perché di cose ne saltano sempre fuori da, diciamo, da questi due personaggi poliedrici che si mettono lì e ne vedono di tutti i colori, sia da una parte che dall'altra, diciamo.
Assolutamente, sì, sì. No, possiamo iniziare a fare gli auguri di Natale, visto che è la puntata natalizia questa. Dovresti metterci le campanelle di Natale, un po' così, per fare...
Ma le metto, magari adesso in questo momento le state già sentendo.
Ecco, molto bene.
Quindi niente, direi che a questo punto, con questo sottofondo natalizio che ci sta accompagnando verso la fine di questa puntata, vi faccio gli auguri da parte mia, ma ovviamente ci sarà anche Luca che vi farà gli auguri da parte sua.
Assolutamente sì, faccio tanti tanti auguri di buone feste a questo punto, che vado a prendere dentro Natale, la fine dell'anno, un nuovo anno sempre più ricco di tutto, e anche l'Epifania, mettiamola dentro come diciamo il filotto di tutte le festività che inizieranno in questo periodo.
Esatto, vi auguriamo a tutti quanti di passare delle belle festività, ricaricate le pile, mi raccomando. Io da parte mia ne ho veramente bisogno, avrei bisogno della 380 per tirarmi su, perché
anch'io
sono un po', siamo un po' tutti e due un po' scarichi, ma è normale, siamo a fine anno, sono gli ultimi scampoli. Poi ovviamente ci sono stati anche legislatori recentemente che hanno, tra virgolette, non so se le vedete le virgolette nell'aria, ravvivato la situazione dei bonus, perché era troppo facile lavorare come era prima, e quindi adesso siamo ulteriormente stanchi, abbiamo bisogno di ulteriori energie per riuscire ad affrontare soprattutto le domande dei clienti a riguardo dei bonus. Quello lì è il primo ostacolo, però in ogni caso abbiamo la fortuna di avere tra di noi personaggi come Luca Manelli, che si offre anche di fare il caffè con il sottoscritto e deliziare le nostre orecchie con le sue dritte, che ci aiutano tantissimo. Io ti ringrazio da parte mia, ma soprattutto da parte degli ascoltatori, perché fai un servizio di eccellenza, hai sempre ottime idee e sei riuscito a concludere questo 2021 nel migliore dei modi, e sono certo che il prossimo anno sarà ancora meglio.
Speriamo bene, guarda, incrociamo le dita e sono gasatissimo per l'inizio del nuovo anno, sono anch'io un po' stanco sinceramente. Adesso mi prenderò qualche giorno per tirare un po' il fiato, per organizzarmi un attimo, però sì, non vedo l'ora di iniziare il nuovo anno con tanta nuova energia e tante nuove idee e cose da fare.
Ottimo, direi che per questa puntata è davvero tutto, e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta. Vi ringraziamo di cuore entrambi per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltarci, e se volete sapere dove trovarci, Luca Manelli sapete benissimo dov'è, dappertutto essenzialmente. Il sottoscritto mi trovate qua sul podcast, quindi mi state ascoltando e conseguentemente immagino che sappiate bene dove trovarmi. In ogni caso, se Snap vi piace, ditelo ad amici e colleghi in modo da diffondere il podcast, e ricordatevi di lasciare una bella recensione, che è sempre ben gradita. Fateci questo bel regalo di Natale, che non fa mai male e ci aiuta a farci ascoltare di più. Non ci rimane che salutarvi, ci sentiamo nella prossima puntata di Snap, Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia. Is edited with producer.
Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.